Adesso la seconda parte del nostro giornale dedicata alle note regionali e locali. Guerra di nervi all'Assemblea regionale siciliana sul maxiemendamento del governo Crocetta e della maggioranza elaborato in nottata in commissione bilancio. Il presidente dell'AS Giovanni Ardizzone, che ha convocato la seduta d'aula per oggi per il voto finale alla manovra di assestamento del bilancio, esprime tutto il suo disappunto sulla riformulazione dell'articolo 12 relativo ai finanziamenti di spesa, da cui lo stesso Ardizzone aveva cassato ben 28 norme che figuravano come contributi a pioggia a enti privati che non rispettavano la natura tecnica della legge. Il rischio adesso è che il lavoro della commissione di stanotte si traduca in aula in una norma inammissibile. La presentazione di un maxiemendamento, da me mai condiviso, dice Ardizzone all'AGI, rappresenta una sorta di deresponsabilizzazione individuale rispetto alle esigenze collettive, un volersi scaricare la coscienza nell'avere presentato il proprio emendamento, uno specchietto per le allodole verso i legittimi bisogni della gente. Un'aula responsabile, aggiunge il numero uno dell'ARS, ha la necessità di esaminare ed eventualmente emendare nella commissione di merito ogni questione, di risposte collettive meditate e ponderate. Si è chiuso positivamente per i comuni l'incontro della Conferenza Regione Autonomie Locali, al quale era presente con i vertici di ANCI Sicilia anche il vicepresidente Amenta, sindaco di Canicattini Bagni. Verranno confermati 115 milioni per gli investimenti destinati dalla legge di stabilità ai 390 comuni siciliani e che sembravano a rischio con la manovra di assestamento attualmente in discussione all'ARS. L'ARS salva l'aeroporto di Trapani Birgi. Dopo un lungo dibattito, l'Aula ha approvato la norma della manovra di assestamento che assegna 5,5 milioni di euro ai comuni di Trapani e Comiso per le convenzioni con la compagnia irlandese Ryanair. Prima del voto, l'assessore all'economia Alessandro Baccei aveva avvertito: se non passa la norma Trapani-Birgi, chiuderà. A Trapani vanno 4 milioni, a Comiso 1,5 milioni. Ci sono delle responsabilità evidenti da parte della presidenza dell'ARS che ha stralciato l'emendamento alla manovra, cancellando di fatto 75 posti di lavoro di Sviluppo Italia-Sicilia. Ad accusare apertamente il presidente Giovanni Ardizzone e l'onorevole Pippo Gennuso del gruppo parlamentare PD Grande Sud. Il governo della regione ha il dovere adesso di dare delle spiegazioni sul veto messo dall'IRFES nei confronti di Sviluppo Italia-Sicilia, afferma Gennuso, mortificando così e penalizzando decine e decine di professionalità. Il passaggio dei 75 lavoratori ad altra società della regione non avrebbe aggravato il bilancio della regione. Si è voluto tra l'altro penalizzare la struttura di Pantano d'Arci a Catania, che è di proprietà di Sviluppo Italia Sicilia, struttura attrezzata e destinata ad ospitare iniziative imprenditoriali di piccole e medie dimensioni, favorendone lo sviluppo attraverso servizi di assistenza, supporto di tipo logistico e strumenti finanziari dedicati. Un incubatore che conta una trentina di lavoratori. Il TAR sospende il decreto dell'assessorato regionale alla sanità che riforma il sistema dei laboratori di analisi in Sicilia. Le circa 500 strutture isolane, scrive la Gazzetta del Sud, avrebbero dovuto mettere in rete i servizi entro il prossimo 6 dicembre, pena la fuoriuscita dai parametri del convenzionamento del servizio sanitario regionale e nazionale. È stato scongiurato lo smantellamento della rete territoriale, afferma il rappresentante di Federbiologi Pietro Miraglia, che assieme a un centinaio di laboratori ha impugnato con un ricorso di urgenza il provvedimento. Il TAR di Palermo ha concesso la sospensiva, rinviando l'esame del provvedimento nel merito al 21 dicembre. Un incontro o confronto si è svolto ieri mattina tra la Commissione regionale antimafia e il presidente delle sezioni riunite della Corte dei Conti di Sicilia, Maurizio Graffeo. Nel corso della seduta, svoltasi in presenza dei giornalisti, sono stati affrontati i temi legati al controllo di gestione sui costi e quello strategico, alla verifica della performance dei dirigenti, all'attività ispettiva sugli enti locali, alle società partecipate, ai troppi enti commissariati e all'etica pubblica. Il magistrato contabile, dopo la relazione introduttiva sulle norme che disciplinano l'attività di controllo, ha risposto alle numerose domande poste dal presidente della commissione Nello Musumeci e dai componenti, nel corso delle quali è emersa una diffusa inadeguatezza dei sistemi di controllo all'interno della pubblica amministrazione e la tardiva istituzione dell'organismo regionale di verifica. 70 milioni di euro per investimenti dedicati alla trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli. Pubblicato il bando sulla misura 4.2 del piano di sviluppo rurale. Lo dice in una nota l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici. Si tratta di una delle misure ad investimento più attese dal settore agroalimentare, prosegue. Con la pubblicazione della 4.2 si entra nel vivo della nuova programmazione europea a sostegno dello sviluppo rurale. Abbiamo impresso criteri nuovi per sostenere progetti legati alla qualità e all'innovazione. Il bando è rivolto alle aziende dell'industria agroalimentare e ha l'obiettivo di favorire processi che migliorino l'efficienza produttiva e la sostenibilità ambientale. Previsti contributi al 50% per gli investimenti che possono arrivare al 70% per le operazioni ad alto valore innovativo, sostenute nell'ambito del PEI, Partenariato Europeo per l'Innovazione. Le aziende interessate avranno tempo dal 5 dicembre al 20 marzo per partecipare al bando. Il traghetto della morte a Messina. Il giorno dopo la tragedia si cerca di capire come sia stata possibile che tre marittimi siano morti come topi uno dopo l'altro nella pancia della nave Sansovino. Il traghetto dei migranti, che per anni ha operato sulla rotta Porto Empedocle e Lampedusa, era fermo al molo Norimberga del porto di Messina per alcuni lavori di manutenzione. Un controllo all'interno del serbatoio si è trasformato in una trappola mortale. Una nube tossica, provocata quasi certamente dai residui di naffita, ha investito chi si era avventurato nella camera stagna e i compagni di lavoro che hanno cercato di prestare i primi soccorsi. Per accertare le cause dell'incidente sono state aperte 3 inchieste. Un fascicolo a carico di ignoti è stato aperto dal procuratore di Siracusa Francesco Paolo Giordano in seguito all'esposto presentato dall'architetto Giuseppe Patti, candidato alle amministrative del 2013 come al primo posto nella lista civica Rinnoviamo Siracusa Adesso, che sosteneva il candidato sindaco Garozzo. Patti ottenne 82 preferenze e non fu eletto. Alla procura ha spiegato che la sottoscrizione della lista a sostegno di Giancarlo Garozzo, poi eletto, sarebbe stata stilata con firme non originali. Falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, i reati ipotizzati dalla procura. Gli agenti della Polizia Giudiziaria di Siracusa hanno sequestrato la documentazione della lista Rinnoviamo Siracusa Adesso nei locali dell'ufficio elettorale del Comune di Siracusa. Intanto ieri al Comune è stata protocollata la richiesta di dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale Santino Armaro da parte dei consiglieri Cetti Vinci, Salvo Sorbello e Simona Princiotta. Agguato a Lentini, ucciso con 4 colpi di pistola. Si tratta di Aldo Panarello, di 35 anni, che si trovava insieme alla moglie quando è stato ucciso. La coppia aveva appena accompagnato la figlia a scuola. Una vera e propria esecuzione, quella di stamane a Lentini. Aldo Panarello, di 35 anni, era insieme alla moglie quando è stato ucciso con 4 colpi di pistola. La coppia aveva appena accompagnato la figlia a scuola e, secondo una prima ricostruzione della polizia, intorno alle 8.30 l'uomo in via Toledo era stato avvicinato dal killer, che ha sparato 4 colpi di pistola calibro 7.65. La moglie, sotto shock, è rimasta illesa. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Margherita Brianese, che ha disposto l'ispezione cadaverica sulla salma eseguita dal medico legale Orazio Cascio. Il 35enne lentinese aveva precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti ed è la pista della droga che stanno seguendo i poliziotti che ipotizzano un regolamento di conti. E adesso collegamento con Giovanna Cannizzaro. Strage di Vittoria, il Tribunale revoca gli atti del Ministero.
Con la strage di San Basilio del 2 gennaio del 1999, Vittoria ha scritto la pagina più ingloriosa della sua giovane storia. I contorni penali di quel tragico evento sono stati ben delineati e chiusi dopo i 3 gradi di giudizio che hanno condannato killer e mandanti all'ergastolo. In sede civile però si combatte ancora nelle aule dei tribunali per far affermare il diritto al risarcimento dei danni alle famiglie vittime di mafia come previsto dalla legge. Sebbene siano passati quasi 18 anni, si sentirà parlare ancora a lungo in sede civile. Le 5 vittime di quella strage, Angelo Mirabella, Rosario Nobile, Claudio Motta, Salvatore Ottone e Rosario Salerno, riposano in pace. Mandanti e killer di quella mattanza, Giovanni Piscopo, Gianluca Billizzi, i cugini Alessandro Piscopo, Massimo Billizzi, Alessandro Emanuello, Enzo Mangione e Carmelo La Rocca, sono stati condannati alcuni all'ergastolo, altri a 30 anni di carcere. L'avvocato Giuseppe Nicosia, ex sindaco di Vittoria, parte civile delle vittime che con quell'eccidio non c'entravano niente, cioè con Rosario Salerno e Salvatore Ottone, combatte contro il Ministero dell'Interno, Comitato di Solidarietà Vittime di Reati di tipo mafioso in sede civile. Ha ottenuto ragione dal Tribunale di Catania che ha annullato 2 delibere del Comitato di Solidarietà con le quali, in assenza di sentenza definitiva di liquidazione del danno, revocava parzialmente l'erogazione di quanto corrisposto con la provvisionale alle famiglie delle vittime. Contestualmente all'annullamento delle delibere citate, il Tribunale condanna il Ministero a rifondere le spese legali. La vicenda, commenta Nicosia, trae origine ancora una volta dalla strage di Vittoria che, nelle sue estrinseche azioni giudiziarie, si rivela sempre più prolifica di massime giurisprudenziali. Il giudice del Tribunale di Catania, sezione civile, Giuseppe Artino Innaria, a cui l'avvocato Nicosia, rappresentante di parte civile della famiglia Ottone, si è rivolto, ha stabilito che non ci può essere recupero da parte del Ministero, addirittura tramite cartelle esattoriali, fino a sentenza definitiva. Cosa è successo? In pratica, la legge dispone la possibilità di revoca o riforma dei precedenti provvedimenti solo quando le decisioni penali o civili di risarcimento siano divenute definitive. Mi permetto, dichiara l'avvocato Nicosia, di esprimere anche un giudizio di disvalore etico nella condotta del Ministero. Auspico che per il futuro e anche per i molteplici giudizi pendenti e per quelli che avvieremo nei confronti di amministrazioni statali che non tengano per prima in debito conto il rispetto delle leggi, la pubblica amministrazione dimostri maggiore comprensione per il dolore delle vittime e ponga in essere comportamenti e legiferazioni di vicinanza nei confronti di chi subisce gli effetti nefasti di un delitto.
Differenziata, Comune di Vittoria ed associazioni insieme per una informazione più capillare.
Amministrazione comunale e mondo associazionistico insieme per centrare l'obiettivo raccolta differenziata. Il piano a breve partirà con una campagna di comunicazione di forte impatto e gli amministratori parini hanno voluto condividere e coinvolgere le associazioni incontrandole e invitandole a presentare una proposta di piano comunicativo che sia voce delle specificità di tutte le associazioni. La riunione si è svolta a Palazzo Iacono. Il sindaco Giovanni Moscato e l'assessore Paolo Nicastro hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, culturali, di volontariato e degli scout ed hanno illustrato il piano di raccolta differenziata che a breve prenderà il via in città. Si è trattato di un incontro molto proficuo, dichiara il primo cittadino, che è servito a coinvolgere il mondo dell'associazionismo in modo da rendere quanto più capillare possibile l'informazione e la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, che è destinata a cambiare radicalmente il sistema di raccolta dei rifiuti e ad elevare gli standard qualitativi dell'ambiente e del decoro cittadino. La ditta EF Servizi SRL ha un proprio progetto di comunicazione che privilegia la carta stampata. Risulta che molte scuole hanno elaborato con il supporto dei docenti dei piani comunicativi. A questo punto è stato chiesto all'associazione di far pervenire entro il 1 dicembre, quindi entro oggi, una loro proposta di piano comunicativo che metta insieme le specificità di tutte le associazioni. Una volta ricevuta tale proposta, si studierà se si può integrare con il piano della ditta in modo da diversificare i canali di informazione. Bene, da Vittoria è tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Rimaniamo ancora in provincia di Ragusa, un treno speciale per la conclusione di Ciocco Modica 2016. Domenica 11 dicembre alle ore 11.30 arriverà alla stazione ferroviaria di Modica il Ciocco Modica Express proveniente da Caltanissetta. Ad accoglierlo ci saranno il sindaco di Modica, Ignazio Abate, e la banda musicale Belluardo Risadelli, che scorteranno i passeggeri fino al cuore della festa. Un itinerario turistico a bordo di un treno storico con locomotiva d'epoca e carrozze degli anni 30 che dal capoluogo nisseno porterà i turisti nella città della Contea. La partenza è fissata alle 8.30 dalla stazione di Caltanissetta. Fermate a San Cataldo, Canicattì, Campobello, Ravanusa, Licata, Gela, Vittoria, Comiso e Ragusa. Rosolini è organizzata dal Movimento Politico Culturale Piazza Civica al fine di dare come un segnale forte in favore della legalità in città e contro ogni forma di mafia, si terrà domani 2 dicembre a partire dalle ore 19.30 una fiaccolata. La manifestazione partirà da Piazza Garibaldi e arriverà in Piazza Faustino Maltese, passando per Via Manzoni, Via Galileo, Via Scipione, Via Ferreri, Via Ronchi e Corso Savoia. Rosolini, con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, il Comune di Rosolini ha aderito alla Carta dei Comuni, custodi della macchia mediterranea, autorizzando nel contempo il Sindaco alla sottoscrizione del documento che avverrà nei prossimi giorni. Il progetto della Carta dei Comuni, custodi della macchia mediterranea, nasce da un'idea di Aurelio Angelini, docente dell'Università di Palermo, Francesco Cancelleri, presidente dell'Associazione Centro di Educazione Ambientale Messina, Renato Carrella, presidente dell'Associazione di Educazione e Volontariato Ambientale, Ramarro Sicilia, Giuseppe Loparo, docente dell'Università di Messina, Vincenzo Piccione, docente dell'Ateneo Catanese, Francesco Maria Raimondo, già presidente dell'Associazione Botanica Italiana, e Salvatore Scudo, già dirigente dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali, dopo un incontro avvenuto nel 2013 a Caltagirone sulla macchia mediterranea. Da quel momento si sono avuti una serie di incontri e dibattiti, seminari e convegni in tutta la Sicilia e nelle università di Catania, Messina, Palermo, che ha portato alla redazione di questo progetto. L'obiettivo, afferma il sindaco Corrado Calvo, è quello di fare rete tra i comuni che diventano custodi della macchia mediterranea, con lo scopo di tutelare la specificità del patrimonio florofaunistico endemico attraverso la diffusione di progetti finalizzati all'educazione ambientale, nonché ad indirizzare le amministrazioni verso scelte politiche amministrative di tutela nei confronti di un patrimonio naturalistico di grande pregio, ma fortemente minacciato. Con la sottoscrizione della carta, il nostro comune, al pari degli altri enti firmatari, si impegna a promuovere la conoscenza, la conservazione e la tutela del territorio comunale della macchia mediterranea, stante la sua importanza per l'ecosistema e la qualità della vita. Rosolini, saranno realizzate le porzioni di muro di cinta mancanti della villetta comunale Salvatore Cultrera. Il responsabile del settore lavori pubblici e urbanistica Corrado Mingo ha approvato il progetto per il ripristino di alcune porzioni di muro per riportare allo stato originario il perimetro della villetta. In passato alcune parti del muro sono state rimosse, rendendo di fatto l'aria aperta e accessibile in qualsiasi momento. Il progetto per i lavori è stato redatto dal geometra Corrado Vaccaro e costeranno poco meno di 12.000 euro. E così siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento odierno di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.